0266203750. E pare che peraltro funziona anche tutto, per cui possiamo iniziare. Come sempre, la mattinata di Radio Onda Rossa inizia dando un'occhiata alle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Quali sono le notizie in primo piano? Sicuramente il Medio Oriente, con l'attacco dell'esercito, anzi dell'aviazione israeliana nel sud del Libano e sulla valle della Bekaa, come insomma era abbastanza facile immaginarsi nei giorni scorsi. E insieme a questo, diciamo anche ciò che si muove, quel poco che si muove a livello diplomatico, e qui per quanto riguarda soprattutto l'ONU, vedremo, c'entra anche diciamo la nostra premier, che ha avuto un sussulto di sovranismo in queste ultime ore. E comunque, diciamo, dal punto di vista diplomatico non molto da segnalare, purtroppo, anche perché come dire, gli Stati Uniti sono sostanzialmente in stand-by fino alle elezioni di novembre. Altri attori, diciamo, in grado di provare mediazioni non sembrano essercene all'orizzonte. E quindi si prosegue sostanzialmente così, con una guerra che si esacerba. Certo, non nasce ieri, ma insomma sicuramente la giornata di ieri è stato un momento di escalation. Questa notizia la troviamo ovviamente più o meno dappertutto, su tutte le prime pagine dei giornali, ove più, ove meno. Poi ci sono insomma alcune testate che in realtà continuano a prediligere, diciamo, questioni particolari. È il caso per esempio dei giornali di destra, il caso La Verità apre col Covid e Il Libero apre con Amadeus, per capirci. E è il caso del Fatto Quotidiano, che invece titola sul super bonus. E poi c'è Il Messaggero, che vedremo fra poco, ha un lungo reportage e approfondimento sulla scalata che la banca italiana Unicredit sta portando avanti in Germania nei confronti della tedesca Commerzbank, ed è una di quelle acquisizioni o quei tentativi di acquisizione, insomma, che possono lasciare dietro di sé morti e feriti. Altre questioni, c'è l'altra guerra, ovviamente quella in Ucraina, dove la situazione sembra essersi relativamente congelata dopo le ultime risposte ucraine dell'altra settimana. E poi quella, questioni di cronaca e non solo, che forse oggi sono quelle anche più interessanti. Sulla giustizia, come sempre, andremo a dare un'occhiata al al Dubbio e anche al Unità. Detto questo, cominciamo con Repubblica, che apre con Il Libano: l'attacco di Israele a Hezbollah, Libano pioggia di fuoco, intensi bombardamenti sul sud e sulla valle della Bekaa. Colpiti 1300 obiettivi, raid sulla capitale, nel mirino Ali Karaki, migliaia di sfollati in fuga, le autorità di Beirut parlano di oltre 490 morti, preveniamo le minacce contro di noi, Netanyahu. E ancora, Meloni boccia la riforma dell'ONU, non vedrà né Biden né Zelensky. Ecco, questo, diciamo, questa sintesi, che è più o meno abbastanza corretta, almeno abbastanza esauriente, poi la vedremo anche sulla gran parte delle altre testate che abbiamo sotto mano. Poi vabbè, c'è Gianni Riotta che ci parla, che firma un corsivo dal titolo All'ombra del voto americano. Come dicevamo prima, le altre notizie, la fotonotizia del giorno a proposito di Stati Uniti arriva dal Michigan, in particolare da Highland Park nel Michigan, che viene definita una delle cittadine più povere degli Stati Uniti. In Michigan, tra i dimenticati di Highland Park, il reportage di Gabriele Romagnoli dal titolo Trilogia americana. E poi abbiamo in taglio alto un riquadro sull'operazione Commerce Bank. Unicredit sale al 21% della sua partecipazione in Commerce Bank, e scontro Berlino-Roma. Scholz, il cancelliere tedesco, parla apertamente di atto ostile. Quindi il referendum sulla cittadinanza, referendum pro cittadinanza, boom di firme, il sito va in tilt. Sempre per quanto riguarda la politica interna, appuntita tutta l'ultradestra, e Salvini spera nel saluto di Trump, proprio sarà il bacio della morte quello di Salvini. Va bene, poi Luigi Manconi parla della vita fatta di suoni e sensazioni dopo, diciamo, la progressiva perdita della vista. Da Repubblica al Corriere della Sera, qui le foto, la fotonotizia è per il Libano. Libano sotto il diluvio di bombe, scrive il Corriere della Sera, l'attacco più duro dal 2006, colpiti 1300 obiettivi. Netanyahu alla popolazione: lasciate le zone pericolose. E poi ancora nuovi raid anche a Beirut, nel mirino il numero 3 di Hezbollah, quasi 500 morti, 35 bambini. Il nuovo fronte lo racconta Marta Serafini: tra i civili in fuga, qui esplode tutto. E l'America vieta il software cinese sulle automobili. Che c'entra tutto questo con la guerra? Secondo Rampini c'entra perché questa messa al bando, oltre a confermare l'escalation del protezionismo, che peraltro ormai è praticato da tutti, è anche figlia dell'ultimo exploit del Mossad, del servizio di intelligence israeliano. E quindi, insomma, sembra che l'amministrazione Biden abbia ritenuto che meno software di provenienza straniera ci sta, meglio. Meglio è, questa la metto in maniera molto molto becera, le dita nella presa fanno molto meglio di me, chiaramente. Poi anche qui abbiamo la Premier che oggi va all'Assemblea dell'ONU, Meloni Musk, il premio e poi l'incontro riservato. Giorgia Meloni riceve a New York il Global Citizen Award e incontra Musk, che ultimamente è un po' lo sponsor di tutta l'estrema destra internazionale. Non si è fatto mancare neanche la Meloni. E il senso della visita lo rende Giannelli nella sua vignetta di oggi, che vede Musk e la Meloni darsi la mano, e lei che dice la campagna elettorale non c'entra tra Kamala Harris e Trump, io sono spassionatamente per chi vince. Niente di nuovo, però bisogna anche ogni tanto fare una puntata, ecco, e se la sbagli non va benissimo. Comunque abbiamo poi una lunga intervista a Manfred Weber, che è il leader del Partito Popolare Europeo, che dice che su immigrazione e difesa l'Europa si gioca il futuro, e anche qui la vicenda Commerzbank, Unicredit in Commerzbank, no di Scholz, giù i titoli. E qui insomma si potrebbe anche diciamo partire con una lunga disamina su quanto è effettivamente liberale l'organizzazione economica dei paesi europei, quanto in effetti il mercato è libero, quanto non lo è, quando non lo è e quando lo è, ma insomma sono questioni davvero troppo grandi per essere affrontate in un'oretta di rassegna stampa, però a pensarci ci si può pensare, a pensarci, a ragionarci sopra. Poi abbiamo il Manifesto, che come Avvenire è il quotidiano più impegnato sul versante del Medio Oriente. Striscia continua, il Libano sotto i raid di Israele, da Beirut al sud, 356 uccisi, oltre 1200 feriti, tattiche identiche a quelle usate a Gaza, ordini di evacuazione civili, bombardamenti a tappeto e la retorica degli scudi umani. Hezbollah risponde con 200 razzi, dopo un anno di diplomazia paralizzata si apre oggi l'Assemblea Generale dell'ONU. Bella l'ONU, diciamo, la diplomazia paralizzata da un po' di più, purtroppo. E poi altro tema particolarmente caro al Manifesto e anche Avvenire peraltro, ma non solo, è quello dell'autonomia differenziata, che ritroviamo subito dopo. Autonomia, le carte dello scippo al sud, domani la riunione decisiva sui LEP, sui famigerati appunto livelli che debbono livelli di prestazioni che debbono garantire tutte le regioni. I tecnici hanno fatto tutto, il Parlamento all'oscuro. Poi anche qui c'è il referendum sulla cittadinanza, in tilt il sito dei referendum sulla cittadinanza, le firme sbancano. La legge di bilancio, scontro fake sui profitti delle banche, i cosiddetti extra profitti, ma su questo insomma abbiamo ampiamente detto e ridetto. Infine, in Sri Lanka, voto rivoluzionario, il presidente è un marxista leninista, forse sarebbe meglio dire era un marxista leninista, perché diciamo la formazione di cui, che ha portato alla vittoria delle elezioni, anzi la coalizione, è una coalizione che è nata come coalizione a sinistra radicale, diciamo si è molto moderata nel frattempo, ma sicuramente Anura Kumara Dissanayake, spero di averlo pronunciato in maniera non troppo abominevole, rappresenta di certo il, come dire, lo schieramento più a sinistra dell'agone politico srilanchese, un paese devastato dalla crisi economica e dalla corruzione, e che proprio per questo diciamo ha visto la vittoria di quello che magari in altre parti si sarebbe definito un candidato antisistema. Avvenire, strage preventiva, qui siamo sempre in Libano, l'incontro di pace di Sant'Egidio a Parigi, per fermare le guerre si deve parlare anche con il lupo, Israele bombarda il Libano, 350 morti, 24 bambini, preveniamo la minaccia, dice Netanyahu, all'ONU firmato il patto per il futuro con 56 impegni dalla lotta alla fame al disarmo. E poi abbiamo due editoriali, quello di Marco Ferrando, omonimo del Ferrando del Partito Comunista dei Lavoratori, che dice, che parla della manovra economica, non fermiamoci al tesoretto, come dire, cerchiamo di investire il più possibile, E poi l'altro editoriale invece per la politica estera: doppio tavolo nel Golfo, rischio cortocircuito fra USA e Cina. Si parla di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti che tengono i piedi in tutte le staffe possibili, e questo diciamo può provocare qualche malinteso, mettiamola così. Poi questioni interne, ma che non sono solo interne: c'è il presidente della CEI Zuppi che dice serve una Camaldoli per riprogettare l'Europa e si candida, come dire, a mediare fra l'Unione Europea e i suoi attuali antagonisti. Il ponte sullo stretto, fermi espropri e lavori preparatori. Beh, non avevamo molti dubbi. Il ponte resta sospeso, coinvolgeteci, e chiedono i sindaci. E ancora si va verso la legge di bilancio, l'Istat migliora PIL e deficit, ma Giorgetti frena, cambia poco. Continua a non esserci trippa per gatti, dice Giorgetti, non venite a chiedere, a fare la questua. Il messaggero in Libano, esodo sotto le bombe, raid di Israele anche su Beirut, 2 ore per scappare senza soldi né benzina, Tel Aviv si prepara all'operazione di terra. E poi il titolo principale è per Unicredit, quindi insomma un po' una scelta un po' particolare per quanto riguarda il quotidiano romano. Unicredit, gelo Roma a Berlino, Orsella non si ferma, sale al 21% in Commerzbank e chiede l'ok della Banca Centrale Europea per arrivare al 30%, perché queste sono tutte operazioni, come notavamo prima, che non è che sono libere, ci vogliono delle autorizzazioni da parte delle massime autorità finanziarie ed economiche internazionali. La reazione tedesca dura, atto ostile, repliche di Tajani, nell'Unione Europea c'è il libero mercato. Commerzbank è una banca molto, molto importante in Germania, perché diciamo è la banca a cui tradizionalmente e storicamente fa riferimento tutta la piccola e media impresa, l'artigianato, per chiedere fondi, prestiti e mutui. E quindi insomma l'idea che un socio italiano arrivi così in alto in qualche modo fa arrabbiare. E poi abbiamo gli aumenti per gli statali, oggi all'Aran la bozza ai sindacati, statali aumenti fino a 193 euro al mese, pressing del governo per i contratti. Infine la cronaca nera, sorpresa al processo Diabolik, l'accusato Diabolik Fabrizio Piscitelli, l'accusato non si chiama Calderon, il presunto killer ha dato un nome falso e intanto un testimone non si trova. Bene, insomma, c'è di che stare sereni. E poi abbiamo detto i giornali di destra, si va dalla Verità che parla di Covid, a Libero che invece se la prende con Amadeus. E vabbè, poi c'è il giornale che invece più sobriamente segnala la Meloni che striglia l'ONU proprio disperato per le strigliate della Meloni. Che cos'altro da segnalare? E il Secolo XIX, che è il quotidiano di Genova, ci racconta in prima pagina come la questione della, qualcuno chiama turismo sanitario, non mi pare davvero il termine migliore, comunque le persone che vanno fuori dalla loro regione per farsi curare, non è un'esclusiva del meridione. Così il titolo principale per il quotidiano genovese oggi: sanità, più Liguri in fuga. Il report dell'agenzia Agenas sui dati del 2023: in aumento le spese per l'ortopedia, le cure fuori regione sono costate 99 milioni, 5 in più dell'anno precedente, il deficit record nel nord. Così il secolo XIX, oggi abbiamo fatto pure un saltino in Liguria. Torniamo alle cronache nazionali con l'Unità, che dà tantissimo spazio al referendum sulla cittadinanza, una settimana per raccogliere le ultime firme. Dopo cittadinanza dopo 5 anni, il referendum è l'occasione per battere i partiti xenofobi. E poi ancora dall'Unità ci trasferiamo al Dubbio, l'ultimo quotidiano che abbiamo sotto mano. Allora, qui si parla del processo Turetta. Processiamo Turetta, non tutti i femminicidi, parola di procuratore. Nella prima udienza per l'omicidio di Giulia Cecchettini, il richiamo del procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, che diciamo la spiegazione di queste parole è: i processi si fanno alle persone per quello che hanno fatto, diciamo, non si fanno processi generali, anche in una situazione così terribile e drammatica come quella dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Poi sulle intercettazioni, Forza Italia vuole la legge sul limite dei 45 giorni. E ancora abbiamo le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sul padre che sarebbe stato ucciso per fare un favore ad Andreotti. Diciamo, ovviamente poi l'apparato probatorio e documentale in questi casi è abbastanza inesistente, lo fa segnalare Il Dubbio. Scrive Damiano Aliprandi: ecco perché fu ucciso dalla Chiesa, Andreotti non c'entra. Antonio Gagliano: il generale è un eroe vero, non ha bisogno di non detti e ammiccamenti. Infine, in taglio alto, dopo Orban, ecco Wilders, l'olandese, Pontida è la Mecca dei sovranisti. Proprio ci sarà da divertirsi. Bene, 8 e 47 minuti primi, con la lettura della prima pagina del Dubbio possiamo dichiarare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa ci aspetta nelle pagine centrali.
Joey drop, Joey drop. Does your vagina have a brand? Let your vagina start a band. If your vagina lands in prison, then the world is gonna listen. My vagina is tough and dangerous, shaking up the major league.
my pussy. It's sweet just like a cookie. It goes to work, it makes the beats. It's CEO, no rookie. From senator to bookie, we run this shit, go looky. You could turn any page, any race, any age. From Russia to the States, we tearing up the place. I rip shit like Sinead O'Connor. I wear my badge, it's a badge of honor. I take pride in the way we rise. One love to Maya Angelou, the Afro wonder. How we do it all, sometimes I wonder. I could play nice, so I could bring that thunder. So sad I got it in right here, but this vagina gotta go make them numbers.
Dumb ain't stupid, dumb ain't dumb. Vagina's where you really from.
Allora, 8 e 51 minuti primi, e dopo le prime pagine andiamo adesso a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Cominciamo con Repubblica e cominciamo con la notizia del giorno. Ovviamente pioggia di bombe sul Libano, fuga di massa dal sud in guerra. Colpiti più di 800 obiettivi legati a Hezbollah, ma sul terreno restano quasi 500 morti. Nel mirino anche Beirut e la Valle della Bekaa. Migliaia di profughi, chi può cerca riparo nella capitale o in montagna. Una potenza di fuoco senza precedenti per rendere possibile l'operazione di terra, scrive Gianluca Di Feo nell'analisi militare. In un giorno superati i danni della guerra del 2006, ma non ci sarà una vera invasione. E poi Daniele Raineri ci parla della caccia a Karaki e gli altri leader per mandare in tilt Hezbollah dopo l'uccisione del comandante Achille. Ieri il raid contro il suo successore. I miliziani sembrano non avere più posti sicuri. E ancora pagina 4. Una lunga intervista allo scrittore Amin Malouf, libanese, insomma, ma ormai francese d'adozione, visto che è fuggito dal Libano dopo l'inizio della guerra civile nel 1975, quasi 50 anni fa. Povero il mio Libano, dice Malouf, la guerra si allargherà e per il popolo sarà una tragedia immensa. Volevamo costruire una nazione capace di superare le diverse appartenenze etniche o religiose. Oggi quell'identità servono ad attizzare le violenze, ma non è solo colpa dei leader attuali. L'abbandono di una cultura della pace ha coinvolto molte delle società del Medio Oriente, conclude Malouf. Poi l'ONU e la nostra Premier. Il Consiglio dell'ONU, qui siamo a pagina 6 e pagina 7, verso l'allargamento, Meloni lo boccia, stati di serie A e di serie B. Perché questa bocciatura? Perché la Premier contro l'ipotesi USA di ampliare l'organo di sicurezza, perché questo ampliamento escluderebbe l'Italia. Diciamo, non un grande successo diplomatico, ecco, per la Premier, che peraltro non vedrà né Biden né Zelensky. Un'agenda stravolta pur di non schierarsi, scrive Tommaso Ciriaco. Cancellata la cena col presidente USA e anticipato il rientro in Italia. Insomma, non andiamo benissimo, ecco. E buttarsi su Musk e compagnia varia, dubito che sarà una buona mossa, però staremo a vedere. E a questo punto torniamo in Italia anche noi e andiamo a vedere i dati macroeconomici, che sono leggermente migliori delle aspettative e sono comunque assai migliori, per esempio, di quelli tedeschi. Istat alza il PIL del triennio, raggiunti i livelli del 2008, ma il MEF frena lieve entità, perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze frena invece di dire va tutto bene, perché c'è la fila alla porta di Giorgetti per avere prebende ognuno per i suoi, e quindi la posizione del Ministero è non si tocca nulla. aggiornati al rialzo i conti del periodo 2021-2023, la spinta del superbonus ha portato 170 miliardi in più, ma non nell'ultimo anno. Il Ministero però esclude il tesoretto, il quadro non cambia. E poi a seguire c'è questa querela sull'obbligatorietà delle polizze assicurative antidisastri. Via gennaio, dice il governo, sulle assicurazioni obbligatorie, le imprese protestano. Pronto il decreto sul rischio alluvioni, ci sono aree a rischio desertificazione, lamenta Orsini della Confindustria, mentre la Schlein ha una battuta divertente: Urso fa il promoter assicurativo e non dà risposte, come spesso fanno i promoter assicurativi, non sempre ma spesso. La raccolta firme per la legge sulla cittadinanza, pagina 10, è corsa la firma dei VIP, ma insomma si può, che serviranno anche loro, però diciamo l'importante è andare oltre le 500.000 firme, poi VIP o non VIP è relativo. Toccata quota 300.000, sito in tilt, la raccolta online alla volata finale con oltre 10.000 sottoscrizioni all'ora, fa saltare la piattaforma del governo. Vergognoso, dice Maggi, di Più Europa, che è fra i promotori. Aderiscono Zero Calcare, Gali e i leader del centrosinistra, quindi pare di capire che Gali e Zero Calcare sono diventati leader del centrosinistra. Beh, sarebbe sicuramente apprezzabile, non credo che lo vogliono fare, ma insomma ne vedremo di divertenti. E mentre Crippa della Lega bolla tutto come una pagliacciata, perché non si sa, una pagliacciata. A proposito di Crippa e della Lega, il 6 ottobre a Pontida per il tradizionale ritrovo leghista, ultimamente molto in disarmo, sul Pratone ci sarà tutta l'ultradestra che conta, da Orban a Wilders, e Salvini chiama Trump, il leader del Carroccia vorrebbe leggere un messaggio del candidato repubblicano USA, che peraltro se arrivasse c'è pure il rischio che sbaglia la pronuncia, come successe per il suo amico Giuseppe, ve lo ricordate, l'amico Giuseppe Conte di Trump. Non è passata proprio una vita, è qualche anno, insomma non una vita. Poi abbiamo il ponte sullo stretto, è allarme perché un pilone poggia sulla faglia, la società assicura è inattiva. La Cannitello è indicata in due mappe allegate al progetto, ma per i tecnici non ne è provata la pericolosità. L'allarme, la Cannitello sarebbe questa faglia, la faglia di Cannitello, probabilmente figlia del terremoto del 1783. L'allarme dei comitati arriva in Parlamento. E poi ancora il lungo e anche interessante, va detto, reportage dagli Stati Uniti d'America che si avviano alle elezioni, è il primo di una serie. Gabriele Romagnoli se n'è andato in questa Highland Park, che è una cittadina molto povera del Michigan. Michigan, che è lo stato che un tempo era la culla della manifattura industriale automobilistica statunitense, che invece da molti anni è in grave crisi, ed è uno di quegli stati considerati giocabili fra i due contendenti, Trump e Biden, e quindi la campagna elettorale è tutta concentrata su queste e su un numero tutto sommato abbastanza ridotto di altri stati. Nel Michigan conteso, le voci di Highland Park, capitale dei dimenticati, abbandonata dalla Ford, è una delle cittadine più povere degli Stati Uniti, e nonostante nel sobborgo di Detroit siano quasi tutti afroamericani, Kamala Harris, per ottenerne il voto, dovrà vincere lo scetticismo dilagante. e fra chi come Christine, che ha un negozio di vestiti, dice Komala dice di voler aiutare i piccoli commercianti, però non so come, ha un meccanico di, con papà italiano che assomiglia molto al Clint Eastwood di Gran Torino e che dichiara: meglio Trump, protegge i miei interessi. Qui quattro anni fa vinse Biden, ma non di moltissimo, 56% contro 47, contro il 47,8% di Donald Trump. Così la lettura di Repubblica. Adesso andiamo a dare un'occhiata al Corriere della Sera. Le prime pagine, diciamo, sono abbastanza in fotocopia con quello che abbiamo letto sulla Repubblica e anche altrove, perché la cronaca del resto quella è. Blitz sul Libano, adesso è guerra aperta, già 500 morti, attaccati 1300 obiettivi, stiamo decimando Hezbollah, dice Gallant, e dopo il colpo del Mossad l'Iran ferma tutti i dispositivi. E ancora a pagina 5 si parla di Yahya Sinwar, 11 mesi di caccia a Sinwar, nessuno sa dove si nasconde il capo politico militare di Hamas, i suoi spostamenti si sono ridotti, è stato ucciso come crede qualcuno, ha solo aumentato le precauzioni. Poi dal versante medio orientale, esattamente come Repubblica, esattamente anche come quasi tutti gli altri quotidiani, si passa all'ONU a New York. Zelensky presenta all'America il suo piano per la vittoria. Dopo Biden vedrà Harris e Trump. Scelte subito, decisivi i prossimi mesi. Oggi l'incontro al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, giovedì ospite alla Casa Bianca. Poi abbiamo la presentazione di un libro sulla Russia di un giornalista del Corriere, e anche qui c'è spazio per la Meloni all'ONU, diciamo non c'è l'antipatia esplicita della Repubblica, però come dire, anche qui, ed è un giornale che con la Meloni ha avuto insomma una qualche forma di luna di miele, c'è piuttosto scetticismo sulle sue mosse. E Meloni appella all'ONU sulle regole con Musk premio e faccia a faccia, non resterà a New York per l'evento sull'Ucraina promosso da Biden. Quindi anche il Corriere ricalcola il PIL, come fa l'Istat, ci sono 130 miliardi in più, la revisione dei conti fino al 2023, questi dati però non cambiano i principi della manovra, avverte il ministro Giorgetti. E poi che cos'altro da segnalare? A proposito di nuove tecnologie, negli Stati Uniti hanno ritrovato un bambino, adesso è un anziano, che nel 1951 fu rapito in California a 6 anni di età, è stato ritrovato 73 anni dopo, esattamente dall'altra parte degli Stati Uniti. C'è un sacco di cronaca nera a seguire, ma insomma credo che possiamo anche passare oltre. E in realtà il Corriere non è che ci offra moltissimo di più rispetto a quanto abbiamo letto finora. Proseguiamo serenamente e fra qualche minuto, o fra qualche attimo anzi, andiamo a leggere che dice il Manifesto. Mm-hmm.
Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time.
We come and rapper, we come and rapper. Tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka. Flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time.
We're coming rougher, we're coming rougher.
We're coming rougher every time.
Hey, 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 hey.
We're coming rougher.
Quickly jaded, to them we got nothing to say. Our emigrada, emigraniada, for them a Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chant, to hell with your double standard, we're coming rougher every time.
We're coming rougher, we're coming rougher.
We're coming rougher every time.
Hey, 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 hey.
We're coming rougher. Start again from zero. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We're coming rubber every time. Rougher every time. We're coming rougher every time.
We're coming rougher. We're coming rougher.
We're coming rougher every time.
Hey, 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 hey.
We're coming rougher every time.
Emigrada, emigraniada.
Emigrada, emigraniada.
Emigrada, emigraniada.
We're coming.
Ce sont des bâtiments sales, parfois rénovés, ou comme ils disent, résidentialisés. Digicode PD, code 187 VD, 5 ou 11 étages. Tour, bloc, bitume, béton, l'impression d'être dans une cage. Poubelle qui déborde, vie d'ordure, horde de cafards, réussite au bout d'une corde. Dérapage de moto, hall squatté comme un café. Après la fermeture du PMU et du loto, prolétariat dépolitisé, frère, cousin, pote enfermé, gosse en mental dépôt, accusé de vouloir obtenir par tous les moyens ce que la société leur dit d'avoir pour se sentir bien. Être gosse pour exister, frangin. Nouveau terrain de foot synthétique, encore un truc pour calmer la colère de façon hypocrite. Blanc quasiment absent, sauf peut-être ce gardien nostalgique du franc. Et je peux pas m'empêcher de penser, mais bordel, où sont les militants? Ma culture populaire, je l'ai vécu plus que théorisé sur du papier. J'ai pas triché, pas eu temps de fantasmer, de me branler. J'avais le choix entre la pauvreté, la galère et la précarité. Le manque était gravé dans chaque porte de ma peau. Humilié, insulté par des porcs qui voulaient ma peau. Premier train le dimanche matin, après une soirée sur Paname. Embrouille avec le videur de cette boîte de bourges et envie de bifurquer sur Amsterdam. Contrôle d'identité qui dérape, sale flic, tu crois que j'ai le trac. Enfoiré, mon bâtiment est juste là. Pourquoi tu me fais chier quand je suis juste en bas de chez moi? J'ai de pierres, de bouteilles, de tout ce qu'il y a moyen de ramasser. Enfoiré de corps assassin, dégagé de notre quartier. Violence quotidienne, physique, sociale et morale. Et n'espère pas calmer la rage inconsciente de toute une génération, la faisant chanter dans une chorale. Atelier rap, papy, foot à la MJC. Frère, viens, on débarque à la mairie, voir ce qu'il y a moyen de gratter. Ma culture populaire, je l'ai vécu plus que théorisé sur du papier. J'ai pas triché, pas eu temps de fantasmer, de me branler. J'avais le choix entre la pauvreté, la galère et la précarité. Le manque était gravé dans chaque porte de ma peau. Humilié, insulté par des porcs qui voulaient ma peau. Putain de bled a une tête et elle s'appelle exploitation, domination, discrimination. Dédicacé à ceux qui disent qu'on n'arrête pas de se plaindre, de râler, de chialer. Bande d'enfoirés, les indigènes t'emmerdent et te chient dessus. S.O.
Nove e undici minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Ritorniamo alla nostra rassegna stampa mattutina. Dalle colonne del Corriere della Sera ci trasferiamo a quelle del Manifesto. Allora, per quanto riguarda il Manifesto, ma l'abbiamo detto, vale per tutte le testate. Oggi l'apertura è per il Libano, anche se credo che il Manifesto abbia, anzi credo, il Manifesto ha chiuso prima degli altri quotidiani, almeno di quelli più grandi, e quindi le notizie non sono tutte, per cui la cronaca rimane quella che abbiamo raccontato. Michele e Giorgio invece prova a stilare un'analisi della situazione e della strategia militare. Zone cuscinetto nel sud libanese e nel nord di Gaza, scrive Michele e Giorgio. Netanyahu vuole Hezbollah lontano dalla frontiera e usa l'identica retorica degli scudi umani. Scuole nel nord chiuse, vietati gli assembramenti per almeno una settimana. E poi da segnalare c'è anche il reportage di Elisa Brunelli da Shatila, a 42 anni di distanza dal massacro del 1982. Poi la pagina successiva è per una questione che anche da queste parti, insomma, abbiamo analizzato e stiamo analizzando tanto, per fortuna, non in solitudine. Il DDL sicurezza, cresce l'onda no DDL, stoppa la repressione in piazza anche l'ANPI. Il testo del provvedimento da oggi al Senato, dove mercoledì manifesteranno sindacati, associazioni e movimenti sociali. Appuntamento davanti alle prefetture a Genova, Palermo, in Puglia e a Milano. Una petizione online ha superato in pochi giorni le 60.000 adesioni. Nella stessa pagina c'è anche tempo per ricordare Giacomo Gobbato, Jack, il militante del centro sociale Rivolta di Mestre, che è stato ucciso qualche giorno fa mentre difendeva una sua amica. Mestre, la veglia per ricordare Jack, non lo userete per campagne d'odio. Arrestato un senza fissa dimora, accusato dell'omicidio con Brugnaro, dicono dal Rivolta, niente servizi sociali per cercare di prevenire, dilaga lo spaccio. E poi ancora il referendum per la legge sulla cittadinanza, un sito in tilt, 60.000 firme all'ora, forse un po' di meno, ma vabbè, comunque tantissime. Quorum vicino, grazie ai testimonial come Gali, Zero Calcare e Barbero. Maggi fa appello all'opposizione, mobilitate gli elettori. E poi Gian Sandro Merli ci parla del decreto flussi che non piace a nessuno, tutte le modifiche sul tavolo, ieri incontro Mantovano sindacati, per il governo i problemi sono solo procedurali, occorre un cambio complessivo delle politiche migratorie, dice la CGIL, giusto e sacrosanto, questo senza dimenticare che l'attuale decreto flussi è il più ampio decreto flussi che sia mai stato portato avanti da un governo. È da assolutamente superare, migliorare, modificare. Dopodiché, diciamo, qualcuno dovrebbe anche farsi un po' un esame di coscienza. Comunque, guardiamo al futuro e non al passato. A pagina 8 altre questioni care a queste frequenze: Maison Macidi, panico e insonnia, vita a rischio in carcere dall'attivista curda, una delegazione del PD con Boldrini e Bocce, già dimagrita di 30 kg, assume psicofarmaci ed è in condizioni psicofisiche e gravi. Non la prima visita, per fortuna, di una delegazione di questo tipo. Attendiamo i tempi della giustizia. Poi l'autonomia differenziata, ne parla Lighiero Fumagalli a pagina 10, sull'autonomia i giochi sono fatti, le prove dello scippo al sud. Domani una riunione tecnica decisiva, ma insomma è politica più che tecnica, i LEP disegnati per favorire le diseguaglianze. La commissione tecnica sui fabbisogni standard sottratta agli economisti e presieduta da un giurista di fiducia di Zaia darà firma alle prestazioni lasciate vaghe da Cassese. A cosa potranno servire i livelli essenziali uguali per tutti se il loro contenuto sarà streaming site e se chi dovrà garantirli sarà pagato in maniera diversa da regione a regione, si chiede il manifesto. Poi gli esteri e varie elezioni all'estero, si comincia con il Brandeburgo, il Land di Berlino, dove ci si aspettava con timore la vittoria di Alternative für Deutschland, non è arrivata perché rimane primo partito la SPD. Si va verso la coalizione Magenta, scrive Sebastiano Canetta da Berlino, scatta l'ora Wagenknecht. Wagenknecht sarebbe Sara Wagenknecht, esponente di questo partito che viene definito sovranista di sinistra, e siamo sui taxi del mare, più o meno la retorica è quella, ma comunque grande successo, ottimo risultato per la Wagenknecht, che ha sostanzialmente risucchiato quella che era la vecchia Linke, che sta molto al di sotto del quorum. La riconferma del presidente del Land, Voitke, dell'SPD, è una vittoria tutta sua. Voitke è Dietmar Voitke, molto amato nel Brandeburgo, ha detto proprio esplicitamente al premier Scholz di non farsi vedere in campagna elettorale. Avvia intanto i negoziati con la CDU e BSW, cioè con la Democrazia Cristiana e il partito della Wagenknecht. Mamma mia, tutte queste K e N. L'ex esponente della Linke metterà sul piatto una lista di ministri, i primi nella storia del suo partito. Poi abbiamo il lontano Sri Lanka, HD presidente, lo Sri Lanka sterza a sinistra, HD sarebbe Anura Kumara Dissanayake, 55 anni, leader marxista-leninista e candidato di rottura dopo la fuga di Rajapaksa, che ha vinto le elezioni. Il primo passo è la rinegoziazione dell'austerity concordata con il fondo monetario. C'è molto entusiasmo qui, per esempio, e preoccupazione altrove per il presunto estremismo di Dissanayake. Diciamo, le sue dichiarazioni, la sua campagna politica degli ultimi anni sembrano suggerire invece un approccio molto pragmatico e tutto sommato abbastanza moderato, ma staremo a vedere. Del resto i problemi del paese sono davvero enormi. Nella stessa pagina si parla di Maxim Shugalei, l'uomo del Cremlino arrestato in Chad, famoso per un film sul suo sequestro in Libia. Dal Centrafrica al Mali, scrive Andrea Spinelli Barrile, le mire russe ridimensionate. Fra l'altro c'è, diciamo, un'insorgenza jihadista che non è mai finita, ma in questo periodo è particolarmente pesante, con cui debbono fare i conti anche le truppe russe dislocate in vari stati africani. Dal Manifesto passiamo a Avvenire, anche qui si parte con il Libano e si parte in generale con i tentativi di pace, un grande incontro organizzato dalla comunità di Sant'Egidio a Parigi in cui si chiede basta armi e l'ora del dialogo. E c'è un'interessante intervista all'arcivescovo di Kinshasa, a cui Avvenire rivolge diverse domande, a cui lui risponde: dietro le guerre ci sono intenti predatori delle ricchezze del suolo e del sottosuolo. Il Congo, ad esempio, custodisce miniere di materie preziose strategiche che tutti ambiscono a controllare. In prima battuta è stato l'Occidente a mettere le mani su queste risorse dirottandole in Europa e in Nord America, specialmente in Canada. Ma negli ultimi tempi si sono aperti sul paese anche i tentacoli della Cina e della Russia, che ormai si stanno muovendo in gran parte dell'Africa. Tutto ciò alimenta una sorta di conflitto fra l'Occidente, i nuovi sfruttatori, ossia Cina e Russia, e le monarchie arabe del Golfo, che sono ben presenti nel continente. Penso che oggi il più attivo profittatore di risorse minerarie in Africa sia proprio la Cina, sicuramente lo è nella Repubblica Democratica del Congo. La Russia invece ha cambiato strategia, all'inizio non era molto interessata alle materie prime, poi con l'arrivo del gruppo Wagner, che vediamo già in azione in Repubblica Centrafricana, Mali, Burkina Faso e forse un domani in Niger, i paramilitari russi hanno scelto di finanziare la loro permanenza traendo profitto dai nostri beni. E poi il jihadismo, perché fa breccia fra i giovani africani, e lui risponde: le forze fondamentaliste sono migrate dal Nord Africa fino alla regione del Sahel, compresa la Repubblica Centrafricana, e sono presenti anche nell'est del Congo e Mozambico, a sostenerli finanziatori legati ai paesi del Golfo, un movimento che sta suggestionando la nostra gioventù. L'Occidente ha dimenticato le guerre del continente, chiede il giornalista. Purtroppo sì, e questo lo considero un peccato, perché diveniamo vittime due volte dei conflitti e delle amnesie. Ad esempio, sembra che non interessi più ai media e all'opinione pubblica mondiale il dramma del Congo, la tragedia del Sudan. E purtroppo qui ci viene da correggere Ambongo: la tragedia del Sudan non ha mai interessato e continua a non interessare, nonostante poi uno guardi le cifre e pensi che siano false, che ci sia un errore, per quanto sono enormi. Comunque, questo è il punto sull'Africa. Poi abbiamo il ponte sullo stretto, arriva l'allarme dei sindaci, il progetto è fermo, dicono i sindaci, ora coinvolgeteci. Espropri fermi, collegamenti complementari mai partiti, enti locali non coinvolti, ecco le voci dei primi cittadini urbanisti che chiedono chiarezza e condivisione. Non andiamo bene per niente neanche da questo punto di vista. Poi da segnalare sicuramente a pagina 12 ancora per quanto riguarda l'Africa, la storia di Solomon, la fuga nel deserto e l'odissea in mare, noi migranti nell'inferno libico. Solomon a 28 anni e dall'Eritrea ha provato a venire in Europa, vittima dei trafficanti prima e dei guardiacoste poi, adesso si trova nel limbo. L'UNHCR faccia qualcosa per aiutarci, chiede. Intanto dalla rotta del Mediterraneo arrivano 1000 arrivi in 2 giorni, c'è Ibrahim di 10 mesi, neonato soccorso dalla strada con i genitori, la sorellina di 3 anni e il fratellino di 8, adesso è a Lampedusa, stavano fuggendo dalla Siria. Quindi e sempre dall'Italia ce ne andiamo a Portovesme, nei pressi di Cagliari. Portovesme teme la ritirata di Glencore, stravolge il nostro scenario industriale. Il gruppo Glencore, che ha ottenuto 160 milioni di sovvenzioni, parla di problemi di mercato che rendono impossibile andare avanti. Oggi oggi il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A rischio oltre 1000 lavoratori sui 1200 del polo siderurgico, dove la multinazionale ha annunciato la fermata della produzione dello zinco. Una serie di notizie dagli esteri. Nella pagina precedente c'è il Brandenburgo, il sorpasso di Alternative für Deutschland non c'è, ma Scholz se la deve vedere con gli alleati. I socialdemocratici, dopo aver respinto l'assalto dell'estrema destra, devono fare i conti con l'ultimatum lanciato dal ministro delle finanze Lindner, pronti a lasciare l'esecutivo se non saranno prese misure urgenti. Dalla Turchia, Marta Ottaviani, giustizia è fatta ma dopo troppi anni e non cancella una piaga che continua ad affliggere la Turchia. Il Tribunale Penale di Istanbul ha confermato le condanne inferte in primo grado a 2 uomini che avevano organizzato il matrimonio di una bambina di soli 6 anni. Padre e sposo sono stati condannati rispettivamente a 18 anni e 9 mesi e a 36 anni. Una sentenza esemplare che non ha però placato l'ondata di sdegno nel paese, anche perché i fatti sono avvenuti nella moderna Istanbul, non in un lontano paesino dell'Anatolia. HGK, queste le iniziali della vittima, è riuscita a denunciare l'abuso solo dopo 16 anni dalle nozze che furono combinate fra il padre Yusuf Ziyagokshel e il futuro marito Kadir Istekli. Entrambi gli uomini sono membri della fondazione Iranur, che opera in diverse scuole di Istanbul proponendo corsi di Corano e di educazione religiosa. I due farebbero parte dell'Imailag, una delle confraternite islamiche più potenti della Turchia e fra quelle che più hanno privilegiato l'ascesa al potere di Recep Tayyip Erdogan a partire dal 2002. All'allora bambini il matrimonio era stato presentato come un gioco. Solo dopo 16 anni ha trovato il coraggio di denunciare. La giustizia ha riconosciuto colpevole anche la madre, condannata a 16 anni per non essersi opposta. La giovane vive da tempo sotto altre identità in una località sicura. Nonostante la denuncia risalga al 2020, lo scandalo è scoppiato solo nell'ottobre 2023, quando furono rese note le condanne in primo grado. Uno scandalo nello scandalo, perché dimostra come attorno ai crimini connessi agli ambienti islamici spesso si venga a creare una forma di omertà. Poi abbiamo lo Sri Lanka, che sceglie un marxista, di Sanaya, che avrà il compito di spezzare il nepotismo e rilanciare l'economia. Ha stravinto con un piano anticorruzione, il suo partito guerrigliero si è messo su posizioni concilianti anche in vista del confronto con il Fondo Monetario Internazionale. E poi l'Ucraina, abbiamo sfondato ancora il fronte nel Kursk, annuncia Kiev, mentre Zelensky si trova in questo momento negli Stati Uniti. Allora, mi pare che abbiamo concluso anche con la lettura di Avvenire. Vediamo il Messaggero, qui diciamo le questioni del Libano le saltiamo perché sono esattamente quelle che abbiamo letto finora, le analisi pure non aggiungono altro. Da segnalare invece il grande interesse che c'è per la vicenda Commerzbank, a pagina 6, Commerzbank, Unicredit al 21%. Scholz parla di atto ostile, è libero mercato, risponde Tajani. Si è tutti liberisti fuori casa e sovranisti in casa, vabbè, ma insomma niente di nuovo. La banca italiana annuncia di aver stipulato derivati su un'ulteriore quota dell'11,5%. Gli attacchi non amichevoli non sono una buona cosa, afferma Berlino, arriva la replica di Roma. Chiesto l'ok alla Banca Centrale Europea per convertire gli strumenti finanziari in azioni con diritto di voto. E poi dalle banche al assetto economico generale tedesco, nella pagina successiva, il modello Germania è in crisi, ora è allarme, recessione. Lo scontro fra il governo di Berlino e l'istituto italiano esplode, mentre l'economia tedesca è sempre più in affanno, il PIL a rischio calo anche nel terzo trimestre dell'anno. A settembre il settore manifatturiero è in profondo rosso, frenano anche i servizi, aumentano le difficoltà per il cancelliere Scholz, che potrebbe essere sostituito. Così il Messaggero. Poi segnaliamo sempre nella cronaca nazionale il processo Piscitelli, che il Messaggero segue con grande attenzione. E Calderon non esiste, l'ultimo colpo di scena nell'omicidio di Abolik. La sorpresa durante il processo: l'uomo accusato di aver assassinato il capo ultralaziale si chiama in realtà Leandro Gustavo Musumeci, e c'è il mistero del testimone scomparso. La vera identità dell'Argentina è stata rivelata dopo una rogatoria internazionale. Allora, così la lettura del Messaggero. Per quanto riguarda il Dubbio, segnaliamo un articolo che parla di edilizia penitenziaria, e a parlare è l'architetto Domenico Alessandro De Rossi. È interessante questa intervista perché è uno dei grandi cavalli di battaglia della destra, e non solo della destra, di fronte alle emergenze sicurezze vere o presunte, che si fa: apriamo nuove carceri. Ma il problema è che è una cosa piuttosto lunga, al di là, diciamo, di tutto l'aspetto politico, etico, culturale, eccetera, che insomma questo è chiaro. Ma la cosa divertente è che in realtà è complicatissimo aprire un istituto penitenziario, e soprattutto nessuno lo vuole, neanche le amministrazioni di destra. Tutto questo fa ovviamente andare in cortocircuito tutta quanta la questione. Chiedono allora all'architetto De Rossi, che è proprio esperto in questo campo, ha scritto un libro dal titolo Quando la pietra scolpisce la mente, neuroscienze semiotica dell'architettura delle comunità confinate. Il titolo mette un po' paura, ma insomma sicuramente è interessante. Chiedono anzitutto all'architetto se c'era bisogno di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, che è stato appena nominato, e lui dice: certo che ce n'è bisogno, è un lavoro che non è mai stato affrontato in maniera sistemica negli ultimi 25 anni, adesso presenta le sue criticità. Il problema dei suicidi non è di oggi, succedeva anche negli anni scorsi, seppure con numeri diversi, adesso però la situazione si è cronicizzata. Ricorda gli stati generali della giustizia penale organizzati dall'ex ministro della giustizia Orlando, un lavoro che però non ebbe una realizzazione concreta, senza contare nota De Rossi, che in realtà le questioni erano eminentemente pratiche. Si parlava spesso dei massimi sistemi, quando invece i problemi erano molto più concreti: il sostegno dei detenuti, la burocrazia e via di questo passo. Peraltro il commissario straordinario attuale, viste le somme, visti i 5 soli tecnici messi a sua disposizione, non potrà affrontare in maniera sistemica il suo compito. Poi gli chiede il giornalista: l'obiettivo sarà quello di costruire nuovi padiglioni e di ristrutturare le strutture esistenti, o si parlerà di costruire nuove carceri? Mi sentirei di escludere che si vogliano costruire nuove carceri per risolvere criticità immediate. Per realizzare un istituto penitenziario occorrono circa 20 anni, ma se potessi consigliare una soluzione punterei su altro, cioè punterei sullo svuotamento delle carceri di circa il 30%, perché ci sono persone che possono e devono essere messe in strutture diverse. Mi riferisco ai detenuti tossicodipendenti che potrebbero essere accolti da strutture esterne in grado di curarli. Un'operazione del genere farebbe scendere il numero dei detenuti molto al di sotto dei posti disponibili, con un costo minore per la collettività e con un'attenzione al diritto alla salute previsto dalla nostra Costituzione, senza considerare la diminuzione evidente della recidiva. Spesso le proteste che scoppiano in carcere non sono fatte per evadere, ma per provare a essere ricoverati in infermeria. Va fatto un lavoro sull'impiantistica antincendio, sull'utilizzo di materassi e altri arredi ignifughi, ma insomma quelli che sono da fare sono interventi pratici e molto semplici. Ma se si riesce a ridurre la popolazione carceraria, si saranno fatti già molti passi in avanti. E poi insomma si parla un po' diciamo nello specifico del suo lavoro, ma sembra di capire che anche questo architetto, che di mestiere studia l'architettura penitenziaria, ritiene che il problema sia appunto utilizzare l'architettura penitenziaria il meno possibile. Con il dubbio chiudiamo le edizioni nazionali dei giornali e andiamo a dare un'occhiata alle cronache romane. Cominciamo con la cronaca di Roma del Messaggero, che ci parla della valanga di richieste per le nuove licenze dei taxi. Taxi, il bando è chiuso, valanga di richieste per le nuove licenze. Ultimo passaggio prima del concorso previsto per ottobre. Secondo le stime sarebbero circa 4.000 le domande presentate per ottenere i permessi. Ora i concorrenti dovranno mettersi sui libri, il test spazia dal codice della strada ai monumenti di Roma, obbligatoria la conoscenza base dell'inglese, chi non dà la risposta giusta ad almeno 2 quesiti è fuori. E poi ovviamente sì, c'è l'ombra dei possibili ricorsi sulle assegnazioni. Quindi i dati, oggi abbiamo letto i dati macroeconomici per quanto riguarda l'Italia a livello nazionale, ce ne sono anche a livello romano, in particolare per quanto riguarda l'occupazione. A Roma si lavora di più, turismo e aeroporti, settori che assumono. In vista del giubileo crescono i nuovi occupati, boom di richieste per figure specializzate come avvocati e steward. E ancora c'è l'emergenza medici di base, ne mancano almeno 100, l'80% di loro ha più di 65 anni, dentro il 2026 potrebbero arrivare altri 200 pensionamenti. Il ricambio generazionale procede a rilento, la regione permette di esercitare fino a 72 anni, ma la coperta resta corta anche per i pediatri. E poi ancora in viale Pretoriano, proprio qui a due passi, è arrivato lo sgombero, adesso il via ai cancelli anticlosciare, il blitz di vigili urbani e polizia scattato all'alba, rimosse una 30 di tende, identificate 19 persone, installate le prime ringhiere per impedire nuovi accessi che ci saranno se da un'altra parte se non sarà data una soluzione. Il messaggero segnala che per i senza tetto sono state attivate le procedure di assistenza, speriamo bene. E mi pare che sia tutto per quanto riguarda la cronaca romana del Messaggero. Vediamo la cronaca romana del Corriere, qui si apre invece con Viale Pretoriano, blitz alle mura aureliane, una cancellata per evitare l'accampamento abusivo, nuovo sgombero della tendopoli più volte rimossa nei mesi scorsi, stanziati di 200.000 euro per l'area, le accuse del PD nazionale a Gualtieri, mentre i residenti, alcuni residenti di San Lorenzo dicono qui non vogliamo i senza tetto, perché il polo di accoglienza dovrebbe, chiamiamolo così, dovrebbe essere diciamo la parte adiacente all'uscita del tunnel di Santa Bibiana. Vedremo anche qui. Mentre squillo di trombe, rullo di tamburi, al Pigneto partono i lavori per la stazione Trenitalia del Pigneto, domani d'intoppi, rinvia attese, protocolli siglati, 3 gare appalto andate deserte. Ieri è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori. E si vedrà, insomma, però già che si lavora per chi diciamo passa di là, un passaggio notevolissimo. Mi pare basti anche per quanto riguarda la lettura della cronaca romana del Corriere della Sera, la lettura della cronaca romana di Repubblica ci porta anche qui a Viale Pretoriano, dove sono state rimosse 30 tende da Bonafoni a Don Mattia, marginalità maltrattate, il PD si spacca sull'operazione chiesta dal comune eseguita da vigili e polizia. Dopo il blitz l'aiuto degli attivisti del polo civico Esquilino. Poi abbiamo il restyling del mercato di Via Cola di Rienzo e poi da un tentato femminicidio, un minacciato femminicidio, ti ammazza e poi ti faccio a pezzi, minaccia la figlia per farla sposare, la ragazza di 13 anni e la madre per anni vittime delle violenze del uomo. Mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda Repubblica. Sì, assolutamente sì. E allora, quando sono le 9:42 minuti primi, noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle ore 9, alle ore 8, scusate, breve intermezzo musicale e poi vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento riguardo i temi che abbiamo affrontato in rassegna stampa.
Ella venía de misa, yo tomaba cerveza por la cara. El himno del Atleti alteró mi corazón y sus piernas redondeadas me excitaron. Ella llevaba unos polos de
quemando varias neuronas. ¡Oh, qué calor!
Ella llevaba unos polos de encaje, una blusa blanca, las alpargatas y la falda azul. ¿Cómo ves? La chica del machoquín, mi amor, con su carita de rosa y luego tan fogosa como es.
Un ojo a la entrada del servicio. Ella venía hacia mí y yo alucinado no sabía qué hacer. Cerró la puerta encendiendo la pasión y una hora después me sacaban de allá hecho polvo.
¿Cómo es la chica del bachoquín, mi amor? Con su carita de rosa y luego tan fogosa. ¿Cómo es? ¿Cómo es la chica del bachoquín, mi amor? Con su carita de rosa y luego tan fogosa. ¿Cómo es?
Siamo in collegamento con Paolo Missiroli, docente all'università.
Allora, 9:47 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa. Abbiamo concluso da poco la nostra rassegna stampa mattutina. Noi proseguiamo e concludiamo quindi questa prima parte della mattinata con un piccolo approfondimento ancora relativo alle alluvioni che si sono avute la settimana scorsa in quel della Romagna. C'è stata una protesta degli abitanti a Faenza nel Ravennate nella giornata dell'altro ieri. Vi facciamo ascoltare un contributo che riprendiamo da Radio Onda d'Urto e poi ritorneremo in diretta.
La seconda e c'è stato un grande afflusso di volontari, per cui insomma, al netto dei danni strutturali che quelli come al solito sono da vedere nelle settimane che verranno, il fango e la gran parte dei lavori anche dello svuotamento delle cantine sono già stati fatti. E da un punto di vista meteorologico in realtà pare, perché nell'antropocene pare sempre che debba piovere un po' meno di quello che ci si aspettava, quindi in realtà che la situazione meteorologica non dovrebbe essere particolarmente grave e non dovrebbe peggiorare ulteriormente la situazione, però insomma quello si deve vedere sempre sul momento. Invece nella Bassa Romagna, che invece è la zona più coinvolta dalla rottura degli argini, dunque Lugo sembra anch'essa in miglioramento, lento però, e anche perché Lugo è stata colpita più dell'altra volta, si parla di metà del territorio comunale, ma è ancora complicato recarvici. Sì, e poi c'è la situazione di Bagnacavallo, che è di una frazione che si chiama Traversara, che invece è appunto, abbiamo detto già altre volte, non lo ripetiamo, insomma è apocalittica, e anche lì c'è stato un enorme afflusso di volontari, addirittura pare che alcuni siano stati allontanati perché sono troppi. Naturalmente i primi giorni in queste situazioni, anche rispetto all'altra volta i volontari sono, tra virgolette, troppi, nel senso che ci si trova a essere in centinaia per pochi metri. E, no, la novità, diciamo, politica, e che appunto avevamo già notato gli scorsi giorni, ne avevamo già parlato qui in radio, è che ieri c'è stata a Faenza una protesta, che è un inedito rispetto all'altra volta, dove non ci fu niente di simile. Sì, ci fu la costituzione del comitato di cui avevamo parlato, alluvionati e arrabbiati, ma niente di più. E ieri invece un gruppo nutrito di, sta parlando di Faenza, di persone che sono state alcune alluvionate tre volte a questo punto, si sono recati con carriole e con insomma in massa sotto il municipio di Faenza, accusando un po', diciamo, tutte le istituzioni, che insomma quello che sta succedendo adesso è che naturalmente le responsabilità di una cosa del genere sono sempre su vari livelli, e naturalmente una protesta così li coglie tutti. Quindi si parlava contro il sindaco, contro il governo, contro la regione, contro ERA, che è l'azienda quotata in borsa che gestisce le fogne, che sono uno dei problemi maggiori in queste alluvioni. Voi sapete che ci sono alcune vie che si allagano non perché ci arrivi l'acqua del fiume, ma perché le fogne non tengono la quantità di pioggia. E quindi c'è, insomma, quella rabbia che notavamo i giorni scorsi si è manifestata apertamente. Naturalmente, cioè, la situazione, al netto delle responsabilità, tutti sanno che in questo momento c'è uno scontro istituzionale molto violento sulle responsabilità dell'alluvione.